I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare.
Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli.
Pinocchio, mentre nuota per salvarsi, è ingoiato dal terribile pesce-cane.
Eccolo! Eccolo! Affrettati, per carità! O sei perduto!
Gridava belando la bella caprettina. E Pinocchio nuotava disperatamente con le braccia, col petto, con le gambe e coi piedi. E Pinocchio, raccogliendo tutte le sue forze, raddoppiava di lena nella corsa. Ma oramai era tardi. Il mostro lo aveva raggiunto. Il mostro, tirando il fiato a sé, si beve il povero burattino, come avrebbe bevuto un uovo di gallina, e lo inghiottì con tanta violenza e con tanta avidità che Pinocchio, cascando giù in corpo al pesce cane, batté un colpo così screanzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora. Quando ritornò in sé da quello sbigottimento, non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in che modo si fosse. Intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio, ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno di inchiostro. Stette in ascolto e non sentì nessun rumore. Solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento. Da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse, ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro. Perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che soffiasse la tramontana.
Aiuto! Aiuto! Oh, povero me! Non c'è nessuno che venga a salvarmi!
Chi vuoi che ti salvi, disgraziato?
Disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata.
Chi è che parla così?
Sono io, sono un povero tonno, inghiottito dal pesce cane insieme con te. E tu che pesce sei?
Io non ho che veder nulla coi pesci. Io sono un burattino.
E allora se non sei un pesce, perché ti sei fatto inghiottire dal mostro?
Non sono io che mi son fatto inghiottire. Gli è lui che mi ha inghiottito. E ora che cosa dobbiamo fare qui al buio?
Rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutti e due.
Ma io non voglio essere digerito!
Neppure io vorrei essere digerito, ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio.
Scioccherie!
La mia è un'opinione. E le opinioni, come dicono i tonni politici, vanno rispettate.
Insomma, io voglio andarmene di qui. Io voglio fuggire.
Fuggi, se ti riesci.
Nel tempo che facevano questa conversazione al buio, parve a Pinocchio di veder lontan lontano una specie di chiarore.
Che cosa sarà mai quel lumicino lontano lontano?
Sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di essere digerito.
Voglio andare a trovarlo. Non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarmi la strada per fuggire?
Io ti auguro di cuore, caro burattino.
Addio, tonno.
Addio, burattino, e buona fortuna.
Pinocchio ritrova in corpo al pesce cane. Chi ritrova? Leggete questo capitolo e lo saprete. Pinocchio, appena che ebbe detto addio al suo buon amico tonno, si mosse brancolando in mezzo a quel buio e camminando a tastoni dentro il corpo del pesce cane, si avviò un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano lontano. E nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera d'acqua grassa e sdrucciolona, e quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva d'essere a mezza quaresima. E più andava avanti e più il chiarore si faceva rilucente e distinto, finché cammina, alla fine arrivò. E quando fu arrivato, che cosa trovò? Ve lo do a indovinare in mille. Trovò una piccola tavola apparecchiata con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde, e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco come se fosse di neve o di panna montata, il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi, ma tanto vivi che alle volte mentre li mangiava gli scappavano perfino di bocca. A quella vista il povero Pinocchio ebbe un'allegrezza così grande, così inaspettata, che ci mancò un niente non cadesse in delirio. Voleva ridere, voleva piangere, voleva dire un monte di cose.
Il vero. Dunque tu sei proprio il mio caro Pinocchio?
Sì, sì, sono io, proprio io. E voi mi avete di già perdonato, non è vero? Oh, bambino mio, come siete buono! E pensare che io invece... Oh, ma se sapeste quante disgrazie mi son piovute sul capo e quante cose mi sono andate attraverso! Figuratevi che il giorno che voi, povero babbino, col vendere la vostra casacca mi compraste l'abbecedario per andare a scuola, io scappai a vedere i burattini e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché gli cocessi il montone arrosto, che fu quello poi che mi mette 5 minuti d'oro. C'è un povero uomo in una barchetta che sta per affogare, e io da lontano vi riconobbi subito perché me lo diceva il cuore e vi feci segno di tornare alla spiaggia.
Ti riconobbi anch'io e sarei volentieri tornato alla spiaggia, ma come fare? Il mare era grosso e un cavallone mi rovesciò la barchetta. Allora un orribile pesce cane che era lì vicino, appena m'ebbe visto nell'acqua, corse subito verso di me e, tirata fuori la lingua, mi prese pari pari e mi inghiottì come un tortellino di Bologna.
E quant'è che siete chiuso qui dentro?
Da quel giorno in poi saranno oramai 2 anni.
E come avete fatto a campare? E dove avete trovata la candela? E i fiammiferi per accenderla? Chi ve li ha dati?
Ora ti racconterò tutto. Devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile. I marinai si salvarono tutti, ma il bastimento calò a fondo. E il solito pesce cane, che quel giorno aveva un appetito eccellente, dopo aver inghiottito me, inghiottì anche il bastimento.
Come? Lo inghiottì tutto in un boccone?
Tutto in un boccone! E risputò solamente l'albero maestro, perché gli era rimasto fra i denti, come una lisca. Per mia gran fortuna, quel bastimento era carico non solo di carne conservata in cassette di stagno, ma di biscotto, ossia di pane abbrustolito, di bottiglie di vino, d'uva secca, di cacio, di caffè, di zucchero, di candele steariche e di scatole di fiammiferi di cera. Con tutta questa grazia di Dio, Ho potuto campare 2 anni, ma... ma... oggi, sai, sono agli ultimi sgoccioli. Oggi nella dispensa non c'è più nulla. E questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta.
E dopo?
E dopo, caro mio, rimarremo tutte e due al buio.
Allora, babbino mio, non c'è tempo da perdere. Bisogna pensare subito a fuggire.
A fuggire? E come?
Scappando dalla bocca del pesce cane e gettandosi a nuoto in mare.
Tu parli bene, ma io, caro Pinocchio, non so nuotare.
E che importa? Voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io, che sono un buon nuotatore, vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia.
Illusioni, ragazzo mio. Ti paregli possibile che un burattino, alto appena 1 metro come sei tu, posso aver tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle?
Provatevi e vedrete. Ad ogni modo, se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire, avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme. Venite dietro a me e non abbiate paura.
E così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce cane. Ma giunti al punto dove cominciava la spaziosa gola del mostro, pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga. Ora bisogna sapere che il pesce cane, essendo molto vecchio e soffrendo d'asma e di palpitazione di cuore, era costretto a dormire a bocca aperta, per cui Pinocchio, affacciandosi al principio della gola e guardando in su, poté vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna.
Questo è il vero momento di scappare. Il pesce cane dorme come un ghiro. Il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno. Venite dunque, babbino, dietro a me e fra poco saremo salvi.
Detto fatto, salirono su per la gola del mostro marino e, arrivati in quell'immensa bocca, cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua, una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone d'un giardino. E già stavano lì lì per fare il grande salto e per gettarsi a nuoto nel mare, quando, sol più bello, il pesce cane starnutì. E nello starnutire dette uno scossone così violento che Pinocchio e Geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro. Nel grand'urto della caduta la candela si spense e padre e figliolo rimasero al buio.
E ora?
Ora, ragazzo mio, siamo belle perduti.
Perché perduti? Datemi la mano, babbino, e badate di non sdrucciolare.
Dove mi conduci?
Dobbiamo ritentare la fuga. Venite con me e non abbiate paura.
Ciò detto, Pinocchio prese il suo babbo per la mano e, camminando sempre in punta di piedi, risalirono insieme su per la gola del mostro. Poi traversarono tutta la lingua e scavalcarono i 3 filari di denti. Prima però di fare il gran salto, il burattino disse al suo babbo:
montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte. Al resto ci penso io.
Appena Geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliolo, il bravo Pinocchio, sicuro del fatto suo, si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare. Il mare era tranquillo come un olio. La luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pesce cane seguitava a dormire di un sonno così profondo che non l'avrebbe svegliato nemmeno una cannonata. Finalmente Pinocchio cessa ad essere un burattino e diventa un ragazzo. Mentre Pinocchio nuotava alla svelta per raggiungere la spiaggia, si accorse che il suo babbo, il quale gli stava a cavalluccio sulle spalle e aveva le gambe mezze nell'acqua, tremava fitto fitto, come se al pover'uomo gli battesse la febbre terzana. Tremava di freddo o di paura? E chi lo sa? Forse un po' dell'una, un po' dell'altra. Ma Pinocchio, credendo che quel tremito fosse di paura, gli disse per confortarlo:
«Coraggio, babbo! Fra pochi minuti arriveremo a terra e saremo salvi!»
«Ma dov'è? Questa spiaggia è benedetta!»
«Ma io vedo anche la spiaggia! Per vostra regola, io sono come i gatti, ci vedo meglio di notte che di giorno!»
Il povero Pinocchio faceva finta di essere di buon umore, ma invece cominciava a scoraggiarsi. Le forze gli scemavano, il suo respiro diventava grosso e affannoso, insomma, non ne poteva più, e la spiaggia era sempre lontana. Nuotò finché ebbe fiato. Poi si voltò col capo verso Geppetto e disse con parole interrotte:
«Babbo mio, aiutatemi, perché io muoio!»
«Chi è che muore?»
«Sono io e il mio povero babbo!»
«Questa voce la riconosco! Tu sei Pinocchio!»
«Preciso! E tu?»
«Io sono il tonno, il tuo compagno di prigionia in corpo al Pezzecane!»
«E come hai fatto a scappare?»
«Ho imitato il tuo esempio! Tu sei quello che mi ha insegnato la strada e dopo di te sono fuggito pure io!»
«Tonno mio, tu capiti proprio a tempo! Ti prego, per l'amore che porti ai tonnini tuoi figliuoli, aiutaci o siamo perduti!»
«Volentieri e con tutto il cuore. Attaccatemi tutti e due alla mia coda e lasciatemi guidare. In 4 minuti vi condurrò alla riva!»
Geppetto e Pinocchio, come potete immaginarvelo, accettarono subito l'invito.
«Siamo troppo pesi!»
«Pesi? Neanche per ombra! Mi pare di avere addosso 2 guzzi di conchiglia!»
rispose il tonno, il quale era di una corporatura così grossa e robusta da parere un vitello di 2 anni. Giunti alla riva, Pinocchio saltò a terra il primo per aiutare il suo babbo a fare altrettanto. Poi si voltò al tonno e con voce commossa gli disse:
«Amico mio, tu hai salvato il mio babbo, dunque non ho parole per ringraziarti abbastanza. Permetti almeno che ti dia un bacio in segno di riconoscenza eterna!»
Il tonno cacciò il muso fuori dall'acqua e Pinocchio, piegandosi coi ginocchi a terra, gli posò un affettuosissimo bacio sulla bocca. A questo tratto di spontanea e vivissima tenerezza, il povero tonno, che non c'era avvezzo, si sentì talmente commosso che, vergognandosi a farsi veder piangere come un bambino, ricacciò il capo sott'acqua e sparì. Intanto s'era fatto giorno. Allora Pinocchio, offrendo il suo braccio a Geppetto, che aveva appena il fiato di reggersi in piedi, gli disse:
«Appoggiatevi pure al mio braccio, caro babbino, e andiamo. Cammineremo pian pianino come le formicole e quando saremo stanchi ci riposeremo lungo la via.»
«E dove dobbiamo andare?»
«In cerca di una casa o d'una capanna, dove ci diano per carità un boccon di pane e un po' di paglia che ci serva da letto.»
Non avevano ancora fatti 100 passi che videro, seduti sul ciglione della strada, 2 brutti ceffi, i quali stavano lì in atto di chiedere l'elemosina. Erano il gatto e la volpe.
«Oh! Pinocchio! Oh! Fai un po' di carità a questi 2 poveri infermi!
Oh, Pinocchio! Oh, Pinocchio! Fai un po' di carità! Carità, carità, carità!
Addio, mascherine! Mi avete ingannato una volta e ora non mi ripigliate più!»
«Credilo, Pinocchio, che oggi siamo poveri e disgraziati davvero!»
«Davvero!»
Ma non si riconoscevano più da quelli d'una volta. Figuratevi che il gatto, a furia di fingersi cieco, aveva finito con l'accecare davvero e la volpe invecchiata, intignata e tutta perduta da una parte, non aveva più nemmeno la coda. Così è, quella trista ladracchiola, seduta nella più squallida miseria, si trovò costretta un bel giorno a vendere perfino la sua bellissima coda a un merciaio ambulante che la comprò per farsene uno scacciamosche.
Addio mascherine! Ricordatevi del proverbio che dice: la farina del diavolo va tutta in crusca!
Pinocchio e Geppetto seguitarono tranquillamente per la loro strada, finché, fatti altri 100 passi, videro in fondo a una viottola in mezzo ai campi una bella capanna tutta di paglia e col tetto coperto d'embrici e di mattoni.
Quella capanna deve essere abitata da qualcuno. Andiamo là e bussiamo.
Difatti andarono e bussarono alla porta.
Siamo un povero babbo e un povero figliuolo senza pane e senza tetto.
Quando ebbe pianto ben bene, si rasciugò gli occhi e, preparato un buon lettino di paglia, vi distese sopra il vecchio Geppetto.
Dove potrei trovare un bicchiere di latte per il mio povero babbo?
Un bicchiere di latte costa un soldo,
disse Giangio.
Non ho nemmeno un centesimo.
Male, burattino mio. Se tu non hai nemmeno un centesimo, io non ho nemmeno un dito di latte.
Pazienza,
disse Pinocchio e fece l'atto di andarsene.
Aspetta un po'. Fra te e me ci possiamo accomodare. Vuoi adattarti a girare il bindolo?
Che cos'è il bindolo?
È quell'ordigno di legno che serve a tirar su l'acqua dalla cisterna per annaffiare gli ortaggi.
Mi proverò.
Dunque, tirami su 100 secchie d'acqua e io ti regalerò in compenso un bicchiere di latte.
Sta bene.
Giangio condusse il burattino nell'orto e gli insegnò la maniera di girare il bindolo. Pinocchio si pose subito al lavoro, ma prima di aver tirato su le 100 secchie d'acqua era tutto grondante di sudore dalla testa ai piedi. Una fatica a quel modo non l'aveva durata mai. Appena Pinocchio fu entrato nella stalla, vide un bel ciuchino disteso sulla paglia, rifinito dalla fame e dal troppo lavoro. Quando l'ebbe guardato fisso fisso, disse dentro di sé turbandosi:
eppure quel ciuchino lo conosco, non mi è fisionomia nuova. Chi sei?
Sono Lucignolo.
E dopo richiuse gli occhi e spirò.
Oh, povero Lucignolo!
Ti commuovi tanto per un asino che non ti costa nulla? Che cosa dovrei fare io che lo comprai a quattrini contanti?
Vi dirò. Era un mio amico.
Tuo amico?
Un mio compagno di scuola.
Come? Avevi dei somari per compagni di scuola? Figuriamoci i begli studi che devi aver fatto.
Il burattino, sentendosi mortificato da quelle parole, non rispose, ma prese il suo bicchiere di latte quasi caldo e se ne tornò alla capanna. E da quel giorno in poi continuò più di 5 mesi a levarsi ogni mattina prima dell'alba per andare a girare il bindolo e guadagnare così quel bicchiere di latte che faceva tanto bene alla salute cagionosa del suo babbo. Nelle veglie poi della sera si esercitava a leggere e a scrivere. Aveva comprato nel vicino paese per pochi centesimi un grosso libro al quale mancavano il frontespizio e l'indice e con quello faceva la sua lettura. Quanto allo scrivere, si serviva di un fuscello temperato a uso penna e, non avendo né calamaio né inchiostro, lo intingeva in una boccettina ripiena di sugo di more e di ciliegie. Fatto sta che con la sua buona volontà di ingegnarsi, di lavorare e di tirarsi avanti, non solo era riuscito a mantenere quasi agiatamente il suo genitore sempre malaticcio, ma per di più aveva potuto mettere da parte anche 40 soldi per comprarsi un vestitino nuovo. Una mattina disse a suo padre:
vado qui al mercato vicino a comprarmi una giacchettina, un berrettino e un paio di scarpe. Quando tornerò a casa sarò vestito così bene che mi scambierete per un gran signore.
E uscito di casa cominciò a correre tutto allegro e contento, quando a un tratto sentì chiamarsi per nome e, voltandosi, vide una bella lumaca che sbucava fuori dalla siepe.
Non mi riconosci?
Mi pare e non mi pare.
Non ti ricordi di quella lumaca
che stava per cameriera con la fata dai capelli turchini?
Mi rammento di tutto! Rispondimi subito, lumachina bella! Dove hai lasciato la mia buona fata? È molto lontana di qui, potrei andare a trovarla!
Pinocchio mio, la povera fata giace in un fondo di letto all'ospedale.
All'ospedale?
Purtroppo, colpita da mille disgrazie, si è gravemente ammalata. E non ha più da comprarsi un boccon di pane.
Davvero? Oh, che gran dolore che mi hai dato! Se avessi 1 milione, correrei a portarglielo. Ma io non ho che 40 soldi. Eccoli qui. Andavo giusto a comprarmi un vestito nuovo. Prendili, lumaca, e va a portarli subito alla mia buona fata.
E il tuo vestito nuovo?
Che mi importa del vestito nuovo? Va, lumaca, e spicciati. E fra 2 giorni ritorna qui, che spero di poterti dare qualche altro soldo.
E il vestito nuovo?
Non m'è stato possibile di trovarne uno che mi tornasse bene. Pazienza, lo comprerò un'altra volta.
Quella sera, Pinocchio, invece di vegliare fino alle 10, vegliò fino alla mezzanotte sonata. Poi andò a letto e si addormentò, e nel dormire gli parve di vedere in sogno la fata, tutta bella e sorridente, la quale, dopo avergli dato un bacio, gli disse così:
«Bravo, Pinocchio. In grazia del tuo buon cuore, io ti perdono tutte le monellerie che hai fatto fino ad oggi. I ragazzi che assistono amorosamente i propri genitori nelle loro miserie e nelle loro infermità meritano sempre gran lode e grande affetto, anche se non possono essere citati come modelli d'ubbidienza e di buona condotta. Metti giudizio per l'avvenire e sarai felice».
Saltando giù dal letto, trovò preparato un bel vestiario nuovo, un berretto nuovo e un paio di stivaletti di pelle che gli tornavano una vera pittura. Appena si fu vestito, gli venne fatto naturalmente di mettere le mani nelle tasche e tirò fuori un piccolo portamonete d'avorio sul quale erano scritte queste parole: «La fata dai capelli turchini restituisce al suo caro Pinocchio i 40 soldi e lo ringrazia tanto del suo buon cuore». Aperto il portafoglio, invece dei 40 soldi di rame vi luccicavano 40 zecchini d'oro, tutti nuovi di zecca. Dopo andò a guardarsi allo specchio e gli parve d'essere un altro. Non vide più riflessa la solita immagine della marionetta di legno, ma vide l'immagine vispa e intelligente di un bel fanciullo coi capelli castagni, con gli occhi celesti e con un'aria allegra e festosa come una Pasqua di rose. In mezzo a tutte queste meraviglie che si succedevano le une alle altre, Pinocchio non sapeva più nemmeno lui se era desto davvero o se sognava sempre a occhi aperti.
«E il mio babbo dov'è?»
gridò tutto a un tratto, ed entrato nella stanza accanto trovò il vecchio Geppetto sano, arzillo e di buon umore come una volta, il quale, avendo ripreso subito la sua professione di intagliatore, stava appunto disegnando una bellissima cornice ricca di fogliami, di fiori e di testine di diversi animali.
«Levatemi una curiosità, babbino. Ma come si spiega tutto questo cambiamento improvviso?»
«Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo».
«Perché merito mio?»
«Perché quando i ragazzi di cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all'interno delle loro famiglie».
«E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto?»
«Eccolo là».
Pinocchio si voltò a guardarlo e, dopo che l'ebbe guardato un poco, disse dentro di sé con grandissima compiacenza:
«Com'ero buffo quando ero un burattino e come ora son contento di esser diventato un ragazzino per bene».
Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della 10ª e ultima puntata: narratore Stefano Mondini, Pinocchio Barbara Villa, Capretta Raffaella Castelli, Tonno Marco Mete, Geppetto Paolo Lombardi, il gatto Marco Mete, la volpe Mino Caprio, Giangio Carlo Reali, Lucignolo, Raffaella Castelli. Lumaca, Greta Bonetti. Fata, Vanina Marini.